Un giorno al capezzale dell'ammalata c'era una giovane donna bionda, capelli ricci e fluenti sul collo. Aveva un nome dolce, Angela.
Forse è il nome che gli ho dato io, forse, perché sembrava veramente un angelo. Era una ragazza molto carina, un viso dolce, bionda.
Storie di angeli in ascensore e di giovani per le strade di Parigi, in una puntata che si intitola Storia di un bacio.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Non sono uno scrittore e neppure un letterato, scrive l'autore della storia di oggi, ce la scrive nella mail di accompagnamento alla storia. Sono un pensionato, ho lavorato 50 anni nel settore informatico. Volevo raccontare questa storia, non di fantasia. A me dona ancora felicità e volevo condividere queste emozioni. Forse solo un bel sogno, ma terribilmente vero, perché sento ancora i profumi e i sapori di quel momento. A volte mi tornano alla mente con forza, ma mi lasciano sempre con un sorriso e tanta tristezza dei tempi passati. Allora, questa è appunto la mail di accompagnamento con cui l'autore della storia di oggi, cioè Giordano, ci racconta un episodio della sua vita che effettivamente è un episodio che sembra avvolto in una sorta di aura di mistero, aura di magia. Forse è un ricordo, forse è un falso ricordo, forse ogni tanto la nostra mente, per sfuggire a momenti difficili, ci crea intorno delle storie che non ci sono. Ma resta che questa è una storia che racconta qualcosa di Giordano, che racconta che cosa è accaduto in quel periodo della sua vita mentre era il capezzale di sua madre, e forse ci racconta anche qualcosa dei suoi desideri. Ma non vogliamo fare la psicologia della coin, come dice l'amico Matteo Bordone. Lo chiederemo eventualmente a Ilaria Gaspari che cosa ne pensa, visto che ci accompagna anche questa settimana, che cosa ne pensa di questa storia, e magari cercherà, come sempre fa magistralmente, di trarne qualche piccola pillola filosofica. Dopo la storia che vi abbiamo raccontato, che vi racconteremo, perdonatemi, di questo bacio in un ascensore, vi racconteremo la storia di un bacio altrettanto magico, forse la fotografia di un bacio più famosa di sempre, la storia di quella fotografia di Robert Doisneau che si intitola Il bacio dell'Hotel de Ville. Se avete voglia, andate a vedere sui nostri profili Matteo Caccia racconta Facebook o Twitter, perché Anita Panizza l'ha appena postata, e quindi sapete, nel caso in cui non abbiate capito di cosa parliamo, sapete qual è la fotografia in questione. La storia di oggi, la puntata di oggi, perdonatemi, si intitola Storia di un bacio. Benvenuti. Questa non è una storia di fantasia o il frutto della mia immaginazione, ma un fatto vero che solo con il tempo sono riuscito a mettere bene a fuoco e che solo ora mi è tornato in mente. Anni fa mia madre era in ospedale, luogo che purtroppo non la vide uscire. Ci rimase per un anno intero. Non avendo fratelli o sorelle, alternavo il lavoro con la sua assistenza, sostituendomi a mio padre anche per dargli il tempo di riposare. Passavo lunghi pomeriggi in quella stanza a due letti del settimo piano del nostro policlinico, assistendola sia per bisogni fisici che vegliandola durante i lunghi periodi in cui, assopita, lottava con la sua malattia, o rallegrandola con parole serene durante le brevi sue presenze. Spesso stavo seduto al suo fianco, semplicemente leggendo qualche libro.
Qualche volta era presente, ma la maggior parte del tempo dormiva. Era solo io e mio padre che gli facevamo d'assistenza, capito? Perché al lavoro, io lavoravo allora al Palazzo della Ragione, e con i colleghi mi aiutavano, che io facevo il turno di pomeriggio e loro facevano alla mattina, capito? Così avevo tempo di andare a trovare mia madre. Mio padre arrivava poi a mezzogiorno e io tornavo la mattina dopo alle 7.
Un giorno, al mio arrivo in quella stanza, dopo i brevi scambi di informazioni con mio padre, vidi che nel letto a fianco c'era un'anziana signora con una donna di mezza età che la accudiva. Dopo brevi saluti e presentazioni formali, mi immersi come sempre nelle mie letture e operazioni quotidiane. Nei giorni successivi la signora che assisteva l'anziana si alternava con altri uomini o altre signore, con cui si scambiavano i soliti discorsi che si fanno in quei luoghi. Un giorno, con mia sorpresa, c'era al capezzale della malata una giovane donna bionda, capelli ricci e fluenti sul collo. Anche con lei i soliti brevi discorsi di rito, le ovvie presentazioni. Aveva un nome molto dolce, Angela. Mi disse di essere la nipote. Qualche pausa alla macchinetta del caffè, qualche sigaretta di nascosto dagli infermieri nella terrazza del piano. In quei brevi discorsi capii che era una persona sensibile, intelligente e che voleva molto bene alla sua nonna. Per diversi giorni questa giovane donna mi è stata vicino e io a lei, sempre senza parlare. Lei accudiva sua nonna mentre io ero come sempre immerso nelle mie letture o occupato a preparare il rito del pasto per poi correre al lavoro quando sopraggiungeva mio padre. Un giorno di novembre, quando mi allontanai per andare al lavoro, anche la giovane donna terminava il suo periodo in ospedale e si accingeva ad andare verso i suoi altri impegni. Così ci recammo insieme verso l'ascensore. Io e Angela, questa ragazza sconosciuta con cui avevo condiviso in silenzio un pezzo di vita doloroso, ci stavamo dirigendo entrambi verso l'ascensore che ci avrebbe portato fuori dall'ospedale. Ricordo che quel giorno indossava una calda cuffia di lana grigia e i suoi capelli uscivano da essa per appoggiarsi sul bavero del cappotto rialzato. L'ospedale era stranamente vuoto. Il dling dell'ascensore ci fece girare verso la porta. Salimmo, chiacchierando del più e del meno. Ora, mentre torno con la mente a quei momenti, pareva che il tempo si fosse fermato. Avevamo selezionato il piano terra, ma l'ascensore sembrava fosse molto lento. Nel frattempo noi eravamo in silenzio. Sentivamo solo il fruscio dell'ascensore che scorreva sui binari. Ci guardavamo negli occhi. Erano sguardi non tristi, ma neppure allegri. Improvvisamente entrambi ci avvicinammo e ci fu un lungo bacio, un bacio come di due innamorati. Non sessuale o morboso, ma un bacio stranamente lungo, passionale, ricco di tanta dolcezza. Quella corsa in ascensore non venne fermata da chiamate intermedie. Per questo motivo, anche se probabilmente fu piuttosto breve, ci sembrò lunga, eterna, come se l'ascensore si fosse mosso al rallentatore. Quando le porte si aprirono, uscimmo dalla cabina senza parlare. Camminavamo vicini, con lei molto infreddolita dalla temperatura esterna. Una volta arrivati al piazzale, ci salutammo cordialmente. Ricordo ancora il suo sorriso dolce mentre mi diceva: «Ci rivediamo». Poi si allontanò e si mescolò alla folla che improvvisamente era apparsa.
Non mi vergogno di quello che è successo perché è una cosa pulita. Non c'è, diciamo, un'attrazione fisica. Non è stata una cosa che io sono andato incontro a lei o lei incontro a me. È stata una cosa sincrona. Ci siamo detti, non abbiamo detto una parola. Quando si è aperto l'ascensore, ciao, ciao, stop. Però è stata una cosa spontanea, capito? Un'attrazione spirituale, non so neanche io cosa dirti. Cioè, me lo sto chiedendo ancora, è difficile da spiegare.
Nei giorni successivi altre persone si alternarono al letto della signora. Poi, un giorno, quando andai in ospedale, il letto a fianco a mia madre era vuoto. Durante i brevi scambi di informazioni con mio padre, gli chiesi se sapeva qualcosa della signora del letto a fianco. Mi disse che era tornata a casa o che era stata dimessa. Non rividi più quella donna con cui ho scambiato quel bacio. E dopo un mese smisi pure io di andare in ospedale. Mia madre, infatti, smise di lottare. A volte quel bacio mi torna alla mente, ma solo ora ho deciso di scriverne. Vorrei chiedere a quanti hanno ascoltato queste righe se per caso anche loro pensano sia stato un angelo a baciarmi, se ho avuto questa fortuna. Certo è che dopo quel triste periodo ero diverso, ero cambiato. Vedevo l'amore come una cosa diversa, come una cosa bella in ogni sua forma. Ho cominciato a credere che le piccole perle di momenti felici che la vita ci riserva dobbiamo accantonarle, metterle da parte, perché saranno il nostro tesoro quando solo i ricordi diventeranno la nostra unica ricchezza.
Angela, Angela, angelo mio, io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, angelo mio, quando t'ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere perché mi piace farti soffrire.
L'inconfondibile voce di Luigi Tenco che canta un brano che si intitola Angela, perché questo era il nome, forse, della ragazza che Giordano ha incrociato in quell'ascensore. Pronto, ciao Giordano, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
Come stai?
Insomma, abbastanza bene e non mi lamento.
Bene.
Anche se sta venendo un po' di più, è brutto tempo, però l'estate sta finendo.
Vabbè, quello fa parte delle stagioni, ci mettiamo il cuore. Ma poi, come dicono gli amanti dell'autunno, anche l'autunno ha un sacco di bellezza. Quindi Giordano, veniamo invece alla tua storia, che è una storia molto molto intrigante, molto interessante, perché lascia spazio al dubbio, no? Tu stesso dici, ogni tanto mi domando se è stato, come dire, un sogno oppure no. Ad esempio, partiamo dal nome, Giordano. Angela è un nome che tu ricordi o è un nome che, come dire, ti piace ricordare?
No, diciamo che ho quasi la certezza che si chiamasse Angela.
Ok.
Però dopo 40 anni tu capisci che è un nome che mi piace in ogni caso, ecco, perché certo, mi ha aperto una porta verso un universo che non conoscevo.
Certo. Senti, tu questa persona non l'hai mai più vista, giusto? Neanche
no,
incrociata per
vista.
Caso nella stessa
no,
città?
Mai. È successo, come ti ho scritto, che quello che è successo in ascensore, diciamo, poi il giorno dopo il letto a fianco di mia madre era vuoto,
certo,
come non fosse successo nulla, e qui ti lascia pensare se era un sogno o se era verità.
Tra
ma
l'altro,
sicuramente era verità.
Leggendo la tua storia io mi sono molto incuriosito e sono andato a fare delle ricerche su che cosa può succedere quando appunto viviamo una cosa sembra diventare una sorta di magia, oppure non la viviamo e la trasformiamo in una sorta di magia della nostra memoria, e ho scoperto che ci sono queste cose che si chiamano falsi ricordi, cioè sono dei ricordi che la nostra mente vira verso, come dire, un nostro desiderio, una nostra speranza. Tu pensi che potrebbe essere accaduta questa cosa qua, cioè che tu hai preso un ascensore con questa ragazza e un pezzo di quel racconto l'abbia fatto la tua memoria, la tua mente, il tuo cuore, chi lo sa?
No, tu hai usato la parola giusta, magia. È stata una magia. Io ricordo, mi ha lasciato un ricordo tangibile ancora oggi. Io ho scoperto che dopo quel bacio successo con questa persona una cosa assolutamente innocente, niente di fisico, però mi ha lasciato una capacità di accorgermi che il mondo è pieno di angeli. Anche se lei era un angelo, io oggi vedo gli angeli intorno a me, ma oddio, non sono pazzo, non sono neanche drogato, giuro. Però ho avuto modo, adesso ti faccio un esempio, per dire, una persona studia per 30 anni e poi che è quello che ti guarisce, il tuo medico. È un angelo.
Ah, certo, ho capito. Sì, sì, ho capito cosa intendi.
Insomma, l'infermiere, l'idea del, ho avuto modo
dello starti vicino.
Quest'anno di fare due interventi. Gli infermieri sono angeli. Mm-hmm. Ma noi non ce ne rendiamo conto. Sono persone che ti aiutano nel tuo benessere. La cassiera del supermercato che ti regala un sorriso è un angelo che lei.
Io ho trovato anche delle cassiere che sembravano dei demoni, però ho capito cosa intendi.
Certo,
ho capito cosa intendi. Ma Giordano, a questo proposito, scusami, volevo chiederti una cosa che tu dici nel tuo racconto. Tu dici una cosa in chiusura, dici: ho cominciato a credere che le piccole perle di momenti felici che la vita ci riserva dobbiamo accantonarle, dobbiamo metterle da parte, come se fossero un piccolo tesoro. Intendi questo?
Ma certo, anche un'amicizia, un sorriso di un bambino, una cosa bella. La vita è piena di cose non belle, quindi queste perle bisogna metterle da parte per i momenti che sei tristi.
Tu, allora, Giordano, tu sei un romantico, possiamo dirlo fuori dai denti?
Parla piano e non si senta.
Va bene, rimane tra di noi, Giordano. Grazie mille.
Noi, mi raccomando.
Mi raccomando, rimarrà tra di noi, te lo prometto. Grazie davvero per la chiacchiera, la tua storia. In bocca al lupo per tutto.
Sì, grazie a te, Matteo. Grazie.
Ciao. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, arrivederci.
Precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes.
Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war.
See You Again, si intitola questo brano di Tyler the Creator. Ora Ilaria Gaspari ci racconta qualcosa di più della bella storia che ci ha mandato Giordano.
La storia di Giordano è una storia molto commovente che si sospende fra la realtà e quello che potrebbe essere un sogno, in quanto è l'esaudirsi di un desiderio, o meglio, è la risposta della vita a un bisogno che in quel momento era chiaramente forte in lui. E questo, secondo me, è molto interessante perché ci dice come noi a volte siamo disposti a vedere o sentire delle cose che, proprio perché rispondono a qualcosa che ci manca, no? A una forma quindi di desiderio nel senso etimologico del termine, nel senso di una mancanza di qualcosa, una mancanza che lascia un vuoto che può essere riempito da una risposta che la vita ci dà e che noi siamo disposti a cogliere maggiormente quando siamo appunto nella consapevolezza di ciò che ci manca. Chiaramente lui sta vivendo nel momento che ci racconta una deprivazione di amore dovuta al fatto che si trova a stretto contatto con un momento difficile, con una malattia della madre che lui assiste, che quindi chiaramente lo scompensa affettivamente e lascia in lui crescere lo spazio per l'angoscia e ridursi quello per l'amore. Che questo incontro, che questo bacio con questo angelo è una parola interessante che significa il portatore di un messaggio, che indica chi è un messaggero, un tramite, ecco, questo bacio, che sia vero o no, che sia avvenuto davvero o no, che sia fantasticheria o realtà, non importa, perché in ogni caso è la risposta a un bisogno e la risposta è in un messaggio che gli arriva, messaggio angelico in questo senso.
Matteo Caccia racconta.
Storia di un bacio è il titolo della puntata di oggi. Di quel bacio forse dato a una donna poi scomparsa di nome Angela e di un altro bacio, un bacio molto famoso, forse uno dei baci più famosi di sempre. Quello fotografato da Robert Doisneau, due ragazzi che si baciano in mezzo a una strada di Parigi mentre il mondo attorno a loro va avanti incurante del loro amore. Immagino ce l'abbiate presente. Doisneau è scritto Doisneau, questo lo dico perché noi ci abbiamo messo mezz'ora a capire come si pronunciasse. Quindi dico, ah, Doisneau, certo, certo, quello di Doisneau, si dice Doisneau, l'abbiamo sentito su YouTube, ho detto Robert Doisneau. Ecco, la storia dietro a quello scatto non è esattamente quella che avevo immaginato. Ce lo racconta Agnès Poirier in un articolo trovato sul sito della BBC che si intitola «Una delle fotografie più romantiche della storia è stata messa in scena». È una delle fotografie simbolo del XX secolo, un'immagine che è sinonimo di amore e di Parigi, la città del romanticismo. Si chiama Le Baiser de l'Hôtel de Ville, il bacio dell'Hôtel de Ville. E una mostra a Berlino la espone attualmente insieme a un altro centinaio di immagini del grande fotografo francese Robert Doisneau. La gente ama le mie foto perché vede in esse ciò che vedrebbe se smettesse di correre e si prendesse il tempo di godersi la città, diceva Doisneau. È proprio vero. Tuttavia, forse sorprendentemente, la sua foto più famosa è stata messa in scena, come afferma Francine Deroudille, figlia di Robert Doisneau e co-curatrice di quella mostra, raccontando alla BBC la storia di Le Baiser de l'Hôtel de la Ville. La foto, dice, è stata scattata nella primavera del 1950. L'agente di mio padre aveva proposto una serie sugli amanti di Parigi alle pubblicazioni americane e la rivista Life l'aveva commissionata. All'epoca i diritti d'immagine erano già tutelati dalla legge e un cauto Robert Doisneau preferiva utilizzare amici o giovani attori per alcuni dei suoi reportage commissionati al fine di evitare problemi legali. Un pomeriggio del marzo del 1950, Doisneau uscì per le strade di Parigi con giovani amici attori e li lasciò semplicemente fare. Camminavano, si tenevano per mano, parlavano e si baciavano, con Doisneau sempre dietro. I suoi modelli non erano modelli, nel senso che non posavano. Doisneau li riprendeva semplicemente mentre flirtavano, si baciavano in modo molto naturale, racconta la figlia. Il risultato, un bacio colto all'angolo tra Rue de Renard e Rue de Rivoli, proprio di fronte al municipio della città, sembra il meglio di Doisneau. Un momento sospeso, la cui bellezza è nota solo agli amanti e al fotografo.
The Kiss by the Hotel de Ville was taken in the spring of 1950 for Life magazine. The photographer Robert Doisneau noticed a young couple in a cafe. He invited.
Intorno a loro i parigini indifferenti camminano senza quasi accorgersi della giovane coppia. Le auto passano e le persone sedute in un caffè, che ora è un negozio di scarpe, parlano animatamente. Ma noi, condividendo lo sguardo di Doisneau, ci fermiamo di fronte a questa foto. L'immediatezza e il movimento dei giovani corpi, il luogo e l'ora, Parigi, 1950, incantano lo spettatore. Chi si preoccupa dell'autenticità? I sentimenti mostrati nell'immagine sono autentici. La verità sta nella bellezza dell'impulso e in una spontaneità strettamente legata allo spirito francese e alla sua capitale. All'epoca le riviste americane erano molto attente alle storie di Parigi, soprattutto a quelle che riguardavano la vita nelle strade parigine, dove la gente si comportava in modo molto più libero che in qualsiasi altro posto in America. Perfino nelle strade di New York non si vedevano coppie che si baciavano, e certamente mai con tanta spensieratezza. Tuttavia, dopo essere stata scattata e pubblicata su Life Magazine, la foto rimase solo una delle tante del vastissimo portfolio di Doisneau, che oggi ammonta a 450.000 negativi ed è gestito dalle due figlie, Francine e Annette. Lo stesso Duhano non la riteneva una foto così straordinaria. Pensava che fosse ben composta, ma niente di più, dice la figlia. E poi, 30 anni dopo, all'inizio degli anni 80, un giovane editore propose di pubblicarla di nuovo in formato poster. Duhano non era convinto, ma tutti i giovani dell'agenzia dove lavorava erano così entusiasti che accettò. Il successo fu immediato e globale. Ma come spiega Duhano il successo improvviso e universale del suo quadro? Ci siamo tutti resi conto che rappresentava una fantasia perfetta. Racchiude la visione che il mondo ha di Parigi come città dell'amore e della libertà. Le fotografie di Robert Duhano sono intimamente associate a Parigi in un periodo in cui la città era la capitale mondiale dell'arte e della cultura. La figlia racconta che lui era innamorato di Parigi e il suo amore non ha mai vacillato fino alla morte avvenuta nel 94. Duhano ha documentato l'evoluzione della città dagli anni 30 fino alla fine degli anni 80. Ha visto e spesso accolto con favore i cambiamenti sociali e architettonici. Parigi ha una bellezza intrinseca che tocca chiunque la visiti o ci viva. Parigi ha questa capacità di renderti felice e di certo lo ha reso molto felice, rivela la figlia. Duhano non era l'unico ad essere affascinato dalla grandezza di Parigi e dalla sua miriade di piccoli piaceri. Eugène Ager, Henri Cartier-Bresson, André Kertz, Robert Capa, tra i tanti, hanno reso Parigi la città più fotografata del XX secolo. Le loro immagini hanno plasmato la percezione che il mondo ha della città, valorizzando e incantando la realtà. Decenni dopo vediamo ancora Parigi come un luogo in cui mistero e fascino ti sorprendono a quasi ogni angolo. Le strade di Parigi, in cui i parigini vivono giorno e notte per sfuggire a piccoli, squallidi e decrepiti alloggi, offrivano il meglio, racconta la figlia. Gran parte del lavoro di Duhano nasceva da commissioni di giornali e riviste, ma usava sempre i suoi incarichi come opportunità per catturare momenti che lo interessavano personalmente. Con la sua macchina fotografica fotografava facciate di edifici, interni, rive di fiumi, bambini che giocavano, passanti, coppie di sposi. Si sentiva a suo agio ovunque, nelle zone povere e nei quartieri eleganti di Parigi. Ciò che gli piaceva di più era mostrare tutte le sfaccettature della città, anche se aveva una particolare predilezione per i bambini di Parigi e per la sua classe operaia.
Depuis plus de 50 ans, Robert Duhano a fotografié Paris. Oh, pas le Paris des monuments, non. Un Paris cocasse et tendre, plein d'enfants qui marchent sur les mains et de petits bistrots de quartier.
Spesso definito un fotografo umanista, le immagini di Duhano si concentravano sulle persone, rendendo visibile il privato e il personale. I parigini non vivono più per strada come una volta. Tuttavia le terrazze dei caffè, l'abitudine di camminare per la città senza una vera e propria meta, la concentrazione di negozi come panetterie e mercati alimentari fanno sì che lo spirito resti e continui ad affascinare i turisti, afferma Francine Derudy. Ma cosa penserebbe Duhano della fotografia odierna? Dei selfie o delle mode di Instagram? Gli sarebbe piaciuto vedere che la fotografia è diventata accessibile a tutti, racconta la figlia. Tuttavia sono certa che sarebbe rimasto inorridito dalla cultura dei selfie, che per molti versi è una vana ossessione per se stessi, a scapito di una visione più ampia. Duhano, un uomo modesto, apprezzava l'empatia con gli altri, la semplicità e soprattutto la spontaneità.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour?
Luca Micheli non poteva che scegliere Serge Gainsbourg per chiudere questa storia legata agli amanti di Duhano. Vi ricordo che la storia l'abbiamo trovata sul sito della BBC, la scritta Agnès Poirier si intitola Una delle fotografie più romantiche della storia è stata messa in scena. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la storia seriale tratta dal podcast Come una...
Ma Matteo Caccia racconta.
Riprendiamo l'ascolto della nostra storia seriale. Stiamo ascoltando Come una marea, che è il podcast prodotto qui a Radio 24 ed è raccontato da Francesca Zanni, scritto insieme ad Enrico Bergianti. Una storia molto complessa che ci sta facendo scoprire progressivamente quanti nodi siano ancora da sciogliere sul trattamento sanitario obbligatorio, il TSO, nonostante l'importante contributo dato da Franco Basaglia. Anche il protagonista della nostra storia si chiama Franco. Dopo una dubbia segnalazione riguardante la sera prima per un'infrazione con la sua auto nell'isola pedonale di Acciaroli, senza alcuna denuncia formale in merito, viene accerchiato e si consegna spontaneamente a un inspiegabile dispiegamento di forze dell'ordine. Verrà ricoverato. La sorella Grazia si reca nel reparto nei giorni successivi per visitarlo. Franco è al di là di una porta gialla con il vetro non visibile e viene detto che sta riposando serenamente, ma non è così. State con noi.
Franco Mastrogiovanni era entrato il 31 luglio del 2009 all'interno del reparto di psichiatria, il cosiddetto servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale civile di Vallo della Lucania, San Luca, ed era stato subito, come si dice, contenuto, cioè gli erano state applicate delle fascette alle caviglie e ai polsi. Queste fascette, che quindi ininterrottamente accompagnarono quella degenza, erano state applicate, come rivelarono le telecamere che erano in uso al reparto. C'erano queste telecamere che furono sequestrate dopo il fatto e che rivelarono come effettivamente quelle ore erano andate. E quindi, per esempio, rivelarono che Franco Mastrogiovanni, che era stato portato sedato già in reparto, dormiva nel momento in cui queste fascette erano state applicate.
Le ore che Franco Mastrogiovanni ha trascorso in quel reparto sono state 87. Per 87 ore, dal 31 luglio al 4 agosto 2009, Franco è stato quasi sempre legato, mani e piedi, a un letto. Nell'estratto che avete appena sentito, l'avvocato Michele Capano nomina due elementi fondamentali di questa storia. Il primo è appunto il tema della contenzione. Franco Mastrogiovanni viene legato poco dopo il suo ingresso in ospedale. Nelle 87 ore passate all'ospedale San Luca, di Vallo della Lucania, Mastrogiovanni viene portato in diverse stanze, ma rimane sempre legato. Il secondo elemento fondamentale è la presenza di telecamere nel reparto psichiatrico del nosocomio di Vallo. Quelle telecamere hanno registrato tutto quello che è successo a Franco in quelle 87 ore. Sono Francesca Zanni e con Enrico Bergianti abbiamo ricostruito una storia assurda e piena di silenzi. Nell'estate del 2009, Franco Mastrogiovanni, maestro elementare, viene prelevato dalle forze dell'ordine mentre sta facendo il bagno sulla spiaggia di San Mauro Cilento. L'uomo viene portato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per subire un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Come una marea è il podcast di Radio 24 che ricostruisce gli eventi che, onda dopo onda, porteranno alle 87 ore decisive per questo caso. Una goccia in mezzo al mare dello stigma che ancora oggi c'è sui temi della malattia psichiatrica. Alle ore 12:40 del 31 luglio 2009 inizia il ricovero di Franco Mastrogiovanni. Sappiamo esattamente come Franco abbia passato quei giorni di ricovero. Grazie a queste riprese è chiaro come sia stato trattato Franco, legato con fascette a mani e piedi per più di 80 ore, senza mai essere slegato, senza mai poter quindi mangiare o alzarsi o andare in bagno. Come ricordava la nipote Grazia Serra, in quelle 87 ore si verificarono situazioni paradossali. Il cibo veniva portato, ma Franco, dal momento che era legato, non poteva alzarsi per afferrare il vassoio o le posate per mangiare. I pasti rimanevano intatti. Le telecamere mostrano in modo impietoso questo avvicendarsi di vassoi con il cibo che arrivavano e che, uguali a come erano arrivati, venivano portati via senza che nessuno, tra medici e infermieri, tentasse di far mangiare Mastrogiovanni. In cartella clinica, nel frattempo, veniva riportato che l'uomo rifiutava il cibo. Nonostante Franco abbia più volte cercato di attirare l'attenzione di un medico o di un infermiere, è stato lasciato così, legato al letto, seminudo, senza la possibilità di alimentarsi o idratarsi, senza potersi lavare o andare in bagno da solo. L'indifferenza raccontata da Grazia Serra viene restituita freddamente dai filmati. Non c'è l'audio in quelle registrazioni, ma il video è inesorabile nel mostrare, fotogramma dopo fotogramma, il lento deperire di un uomo che è arrivato fisicamente sano in un luogo di cura. Ma è proprio quel luogo di cura che lo spegne e arriva ad annientarlo, inesorabile, goccia dopo goccia, in un mare di soprusi. Ci siamo chiesti se la presenza di telecamere, che riprendono 24 ore su 24 ciò che fanno i degenti, sia normato legalmente. Ecco la risposta di Michele Capano, avvocato della sorella di Mastro Giovanni.
Ma non è una cosa, diciamo, normata in modo specifico, sicuramente non per controllare i lavoratori. Il nostro ordinamento non consente che si utilizzino da parte dei datori di lavoro le telecamere per controllare i lavoratori, però qui c'è un problema rispetto a un reparto in cui, in teoria, proprio magari per non essere costretti a contenere le persone o comunque a applicare delle sedazioni quando ci sono condizioni di agitazione troppo pesanti, la telecamera può consentire un'osservazione, diciamo così, di quello che accade più, tra virgolette, comoda. È chiaro che è un abuso, sicuramente. Cioè, io, se voglio, come paziente in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, ad un certo punto masturbarmi, perché devo avere l'occhio di una telecamera che mi sta guardando? Ma questa, diciamo, è l'ultima cosa, nel senso che questo forse ci può fare capire come i diritti delle persone che siano in quel posto non vengono presi in considerazione da nessuno.
Ma com'è possibile che una persona venga trattata in questo modo durante il ricovero in un ospedale pubblico? Si tratta di un caso isolato o di una costante all'interno di quel reparto? Perché un malato ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio è stato sottoposto a un trattamento del genere? Come abbiamo sentito dalle parole della nipote Grazia Serra nella scorsa puntata, durante il ricovero, durato dal 31 luglio 2009 al 4 agosto 2009, lei aveva provato ad andarlo a trovare. Il medico che l'aveva incontrata aveva detto che Franco stava riposando serenamente e che era meglio non disturbarlo. Vedere un familiare, avevano detto a Grazia, avrebbe potuto agitarlo. Quando Grazia Serra si trova davanti alla porta del reparto e riceve quella risposta dal medico di guardia è il 3 agosto 2009. In quel momento Franco non riposava serenamente, ma era legato al letto e non poteva mangiare, andare in bagno o lavarsi. Tutto questo accadeva dal pomeriggio del 31 luglio, quindi da 3 giorni. Franco stava morendo, anche nel momento stesso in cui Grazia era fuori dal reparto e non l'hanno fatto entrare. La mattina del 4 agosto 2009, la sorella di Franco, Caterina Mastrogiovanni, riceve una telefonata.
Questo brano si intitola Dead Kiss, cioè quel bacio, per chiudere una puntata che si intitola Storia di un bacio. Grazie ancora a Francesca Zanni ed Enrico Bergianti che ci permettono di raccontare il loro podcast Come una marea, che vi ricordo, se volete ascoltare per intero, potete sentire su Spotify, su tutti i canali di streaming dove ascoltate i vostri podcast, oppure proprio sul sito di Radio24, visto che è prodotto da noi. Io ringrazio molto Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per mandarci le vostre storie. Io do la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!